a tutti, ben trovati ed eccoci come ogni giovedì per un'altra puntata di Notte Horror. Avete sentito la risata? Questa sera la risata ha giusto motivo di esserci, perché parleremo di leggende metropolitane, urban legends. Ma siamo nel primo giorno, siamo nella zona rossa. Da domani scatta per Milano e tutta la Lombardia il secondo lockdown. Non sappiamo bene che cosa succederà. Vi giuro, questa non è una leggenda metropolitana. Noi ci stiamo preparando, ci stiamo rinchiudendo nella cripta, nei sotterranei di Radio Atlanta. Questa sera siamo io e il regista Mauro e a casa Maura Parolini.
Ciao a tutti.
E Matteo Curtoni.
Buonasera.
Manterremo questo filo diretto per tutto il periodo, speriamo, perché qui bisogna andare avanti momento per momento. E come ho detto, come ho annunciato, iniziamo a raccontare di leggende metropolitane. Che cosa sono, Maura? Perché questo tema?
Leggende metropolitane sono le favole moderne, per cui se le favole iniziavano con c'era una volta una principessa, eccetera, adesso le favole moderne sono c'è, adesso sta accadendo ed è accaduto a qualcuno che conosco o a qualcuno, a un amico di un amico, per cui non solo è nel tempo e nel luogo del mito che accade questo evento così bizzarro, ma è presente nella vita di tutti i giorni. Cioè, sì, guarda, non un mio amico, ma un amico di un amico, è successa questa cosa e ci riguarda da vicino, è reale.
Un amico di un amico, cugino. Esatto, oppure un cugino, come cugini un famosi, cugino. Cioè, ci arriveremo. Ma prima di tutto introduciamo la puntata con una canzone tratta proprio dal film che dà il titolo a questa puntata, Urban Legend. La protagonista ascolta questa canzone, che è Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, è in macchina e mentre è triste, piange e è assorta nei suoi pensieri intorno un temporale e con la luce dei lampi si vede nel sedile posteriore un'ascia.
Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around.
Turn around.
Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears.
Turn around.
Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes.
Eclipse of the heart.
Thank you.
Avete già paura, scommetto.
Ma soprattutto avete cantato, vero? Ammettetelo, perché questa è una di quelle cose che la gente non vuole ammettere e invece succede sempre. Soprattutto all'Eclipse of the Heart ci si canta.
Ci si canta, ma bisogna sempre guardarsi le spalle.
Eh beh, perché potrebbe esserci un maniaco con l'ascia, come in una leggenda metropolitana, non solo nel film del 1998 che citavi prima.
E da poi ne sono state una serie di sequel, ma la cosa divertente e naturalmente horror è che in questi film ci sono tutti i luoghi comuni delle leggende metropolitane, dall'assassino sconosciuto ai cadaveri nel bosco al...
c'è di tutto, c'è il cane nel microonde, c'è...
scusate, ma mi fa ridere, con tutto l'amore che voglio ai cani.
No, ma certamente, beh, lì è molto, per fortuna è molto sopra le righe, perciò non è... non inorridiscono gli animalisti, noi lo siamo, come sapete. Non so, il ragazzo impiccato sopra l'auto, c'è di tutto, davvero. Ed è infatti il nel film c'è questo assassino, niente spoiler, perché no? Anche perché è un film che per lo più ormai è dimenticato. Chi avesse voglia di vederlo, secondo me si divertirà, a dispetto, insomma, del suo essere un po' datato. Questo assassino uccide seguendo, mettendo in scena nella vita reale le leggende metropolitane più famose.
E questo è proprio un vademecum, quindi in questo lungo periodo, in questa lunga notte di lockdown, un suggerimento può essere quello di ripercorrere tutti i film della saga fino al final cut.
Assolutamente, e per estensione, se vogliamo, visto che questo è un film, bene o male, che nasce, è del 1998, Scream, che ha segnato un periodo di rinascita per l'horror, per lo slasher, per i teen horror, così più largamente intesi, nasce appunto a metà barra fine degli anni 90, e tutti gli horror di allora, e tutti i wannabe Scream più o meno riusciti, sono effettivamente una buona compagnia da riscoprire.
Tra l'altro, lo siamo rivisto ieri sera e devo dire divertente, entertaining proprio, perché poi ci sono, si inizia subito con una bella morte, con un'ascia,
come non se ne vedevano da parecchio tempo.
Esatto, perché la famosa urban legend della ragazza che è in macchina, si ferma da un benzinaio. Il benzinaio nota qualcosa sul sedile posteriore e cerca di avvertire, no, perché c'è qualcuno sul sedile posteriore di quest'auto, e cerca di avvertire la ragazza, ma la ragazza si spaventa
perché lui è un tipo strano,
e prende e va, e mal gliene incoglie, perché il tipo strano la voleva in realtà salvare, avvertire dal fatto del maniaco omicida, che poi sappiamo come va a finire quando si incontra un maniaco omicida.
Tra l'altro ci sono tra gli interpreti alcuni dei più carini protagonisti dell'epoca, perché
assolutamente c'è Jared Leto,
insomma, adesso
Joshua Jackson.
Michael Rosenbaum, che qualcuno che non tutti magari ricordano, ma era Lex Luthor nella serie TV Smallville.
E quindi, il professore
altri non è che Robert Englund.
Quindi cioè una divertimento. Ma cosa sono le leggende metropolitane? Che cosa significa? Da dove traggono origine poi?
Allora, in realtà si parla di leggende metropolitane già dagli anni 60, come fatto sono i professori che si interessano di folklore a parlarne, ma è stato poi un professore in un saggio che è intitolato Leggende Urbane, professore americano, che le ha definite così perché sono quelle leggende. Lui dice non è vero che le leggende del tipo la strega nel bosco, cioè tutto ambientato in un ambiente, cioè tutto in un ambiente rurale, no, le leggende, i miti, le favole ci raggiungono anche in città, raggiungono anche persone che dovrebbero essere più sgamate, ci raggiungono in un luogo fatto di cemento, fatto di luce, di lampioni, dove in realtà il mistero sembra non esserci, e invece noi il mistero lo vogliamo, e se non c'è lo inventiamo.
Quindi non sono necessariamente dei racconti legati poi alla città, però possiamo dire che l'indagine sistematica sulle leggende metropolitane avviene grosso modo negli anni 80, lo collochiamo in questo periodo.
Sì, Diciamo che è da lì che si diffonde questa idea delle urban legend, vengono definite, ma la definizione poi è un po' tricky, è un po' difficile da definire la leggenda urbana, perché può essere tutto e niente, in un certo senso, che riguardano l'orrore, true crime, ma anche scherzi finiti male, sono delle cautionary tale anche queste, per cui
si vede che state affrontando le traduzioni, che siete immerse nel
è vero, stiamo usando un sacco di inglese,
si vede, no, molto specifico, no, possiamo,
per cautionary tale si intende una storia che ha il fine di mettere in guardia
esatto,
un comportamento dal non cedere a una tentazione spesso legata al sesso, perché sempre lì si va a finire, e comunque è qualcosa che viene a indicarti un pericolo.
Ma ora, all'inizio parlava proprio di fiabe, la versione contemporanea delle favole, mentre le favole, le fiabe sono ancorate a un passato più agricolo, forse legato anche alla superstizione, con il procedere della civiltà non sono più legate a un contesto mitico apotropaico, adesso voi andate di inglese, cioè un contesto più appunto agricolo, che fa parte della tradizione, ma vengono spese, vengono sparse nella civiltà metropolitana, e queste storie, questi racconti si diffondono a manciate, ne possiamo trovare di qualsiasi tipo, e non sappiamo più distinguere se sono vere o false, ma vengono date assolutamente come vere. Nel banner c'è il meraviglioso alligatore albino.
Esatto, che ben incarna tutto questo, perché per chi non la conoscesse, ma credo che siano davvero in pochi, l'alligatore albino è legato a questa leggenda metropolitana, nata soprattutto in America negli anni 80, forse fine dei 70. C'era la moda decisamente barbara, torniamo sull'animalismo, di vendere nei negozi di animali dei piccoli alligatori, che da piccoli effettivamente sono molto carini. Quando poi diventavano grossi e ingombranti, la gente che faceva? Se ne sbarazzava buttandoli nel water. Barbarie assoluta. Questo probabilmente è, anzi non probabilmente, questo certamente è capitato, ma che poi questi alligatori si siano ritrovati nelle fogne, come invece racconta la leggenda metropolitana, siano cresciuti diventando ciechi e albini generazione dopo generazione, infestando il sistema fognario delle grandi città, ecco, questo diciamo che è un po' tutto da dimostrare.
Ma perché non è vero? A me l'ha detto mio cugino, l'ha visti, esistono, mio cugino.
Mia cugina la Todrara, che conosce tanta gente. Si è aperta la testa.
Mio cugino
si è tolto il casco. Mio cugino si è aperta la testa. Mi ha detto mio cugino che una volta ha trovato in spiaggia un cane, invece era un topo.
Non ci posso credere, ora mio cugino.
Mi ha detto mio cugino che una volta è stato con una che poi gli ha scritto sullo specchio: benvenuto nell'anno.
Mio cugino mi è venuto una light.
Mio cugino,
quando vengono a picchiarmi perché chiamo mio cugino. Anzi, io chiamo a mio cugino. Buono.
Mi ha detto mio cugino che una volta ha visto una testa nel cipetto.
Conosciuto una tipa che però poi non si ricorda più niente, alla fine si è svegliato in un fosso tutto bagnato che gli mancava un rene.
Mi
ha detto mio cugino che se ha un colpo segreto che se te lo dà dopo 3 giorni muori.
Mi
ha detto mio cugino che da bambino una volta è morto.
Mio cugino, mio cugino è ricercato,
amico di tutti,
mio cugino ha fatto questo e quello, mio cugino mi protegge quando vengono a picchiarmi perché chiamo mio cugino.
Anzi, sapete cosa vi dico? Io chiamo a mio cugino.
Elio e le storie tese, iniziamo bene. Quante leggende, quanti racconti. Ma quello della testa e del casco è vero, però, la so, ve l'ha detto. Cioè, quando...
l'abbiamo sentita tutti e questo è affascinante.
Quello della testa e ma anche Benvenuto nel Club AIDS è vera, giuro è vera.
È vero, è tutto talmente vero che sembra finto, e questo è il bello delle leggende metropolitane. Che però ce n'è una in particolare che secondo me vale la pena citare. Comunque Elio e le storie tese, questo è del 1996, avevano fatto veramente un gioiello come contenuto.
Tra l'altro guardatevi il video perché è delizioso, sì, cioè,
è fantastico.
Gioca con tutti gli Lemmy Horror, e c'è anche la voce di Aldo Baglio, di Aldo Giovanni Giacomo.
Assolutamente, che fa da contrapunto e alla fine fa un'ulteriore carrellata di leggende metropolitane.
A mio cugino.
E c'è quella, mi sono svegliato in un fosso, in realtà spesso è diversa perché mi sono svegliato in un hotel, in una camera d'albergo, che mi mancava un rene. La leggenda del rene rubato è tra l'altro una delle più diffuse e delle più utilizzate anche nella narrativa sia letteraria che cinematografica. C'è un romanzo che ci tengo a citare che si chiama Baciami Giuda di Will Christopher Byer, un autore veramente off, nel senso che poi circa dal 2006 si rifiuta di avere a che fare con editori eccetera, ha fatto perdere le sue tracce, non sto scherzando. Se uno vuole contattarlo deve cercare di contattarlo attraverso suo figlio.
Ripetiamo il nome, Will Christopher Byer,
il romanzo è Baciami Giuda, che prende le mosse effettivamente dalla storia del rene rubato, solo che a un poliziotto degli, non sto scherzando, degli affari interni, per cui uno che vigila su chi vigila e che vive in un mondo veramente di paranoia, dove chiunque può essere un suo nemico o qualcuno che ha commesso chissà quali nefandezze, effettivamente conosce la donna sbagliata nel bar sbagliato, il giorno sbagliato, e lei gli ruba un rene. Ma non solo, poi si rincontrano e lui se ne innamora. Non dico altro perché è effettivamente un romanzo eccezionale, un noir psichedelico, non dovete perderlo. È pubblicato in Italia da Marsilio ormai tanti anni fa, quindi credo che si debba andare o di biblioteche o di usato, però vale la pena mettersi a cercarlo.
Anche questa nella list dei libri da leggere durante questo lunga notte horror. Ma quindi io ne sapevo anche una che ho sempre creduto fosse vera, dei rapimenti per la tratta delle bianche nei camerini dei negozi.
Ecco, e qui vedi, perché tu la conosci come il rapimento per la tratta delle bianche, in realtà può essere anche l'altra versione prendono la signora che è entrata nel camerino per trovarsi un abito e poi le tolgono il rene. Vedi come poi si incrociano anche le leggende urbane.
Bellissimo questa commistione.
Cambiano. mutano.
Cioè all'uomo rubano il rene, alle ragazze giovani e carine. E mi ricordo che c'era un negozio in cui tu andavi a comprare i costumi e quindi per un certo periodo, parliamo sempre degli anni 80, inizio anni 90, ogni volta che andavi a provare dovevi sempre entrare in due, mi raccomando, se non esco entro... Ma vera, vera.
E questa, assolutamente, e questa io e Mara l'abbiamo sentita niente meno che da una fonte attendibilissima, cioè da mia madre.
Ah, non da tuo cugino.
Negli anni 90, non sto scherzando, negli anni 90, un giorno ci racconta anche abbastanza turbata di questa storia che ha saputo da fonte certissima, cioè un'amica di una sua amica, e siamo già a mio cugino, ma chi lo sapeva allora? Perché allora veramente, sì, io e Mara avevamo già una certa confidenza con l'argomento, però allora non se ne parlava, l'ho saputo da un'amica di un'amica, è successo veramente in un negozio di abbigliamento di Milano, questa amica di un'amica viveva a Piacenza, perciò anche spesso...
Il contesto, certo.
Esatto, spesso viene spostata di poco la provenienza della notizia, cioè è successo, sì, non proprio qui, ma in un paese vicino, in un'altra città. Però è successo.
Io
è successo,
da Milano la sapevo con Via del Corso a Roma.
Ecco, vedi? La geografia cambia
a seconda
anche,
del
i contorni, perché il furto di organi, un'altra versione ancora, non era solo il rene rubato, ma proprio il furto di organi, nel senso che uno veniva venivano mietuti gli organi. E poi chissà cosa facevano dell'eventuale corpo.
Ma la cosa assurda è che adesso, raccontando in carrellata veloce tutte queste leggende metropolitane, probabilmente sorprenderemo alcuni ascoltatori che le hanno sempre credute vere.
Certo.
Quindi non abbiate paura, sono leggende metropolitane.
Sono leggende metropolitane, sì, ma leggende metropolitane sono anche queste basate, non tutte, ma molte sono basate su fatti reali. Per cui, per esempio, quello famoso del serial killer, quello con l'uncino al posto della mano, che aspetta le coppiette, soprattutto in auto, in America ci sono questi bellissimi posti dove le coppiette vanno in macchina a fare le cose che fanno le coppiette. Ecco,
Inspiration point,
esatto. E che arriva e il ragazzo a un certo punto dice torno subito, e noi sappiamo che nell'oro quando uno dice torno subito non torna più o torna chissà come, e c'è proprio l'assassino che colpisce. Ma queste sono basate poi in realtà su veri serial killer che hanno preso di mira coppiette in appartate in questi posti, tra l'altro molto belli, che ci sono in America appunto per gente che ha auto e voglia di fare l'amore,
e bisogno di privacy.
Per cui in realtà la leggenda urbana spesso nasce anche da fatti reali che vengono però poi mescolati, rimpastati con esperienze personali, con appunto mio cugino, il cugino di mio cugino, l'amico di mio cugino, eccetera, con è una leggenda magari americana, viene proprio
trapiantata
in Italia, localizzata in Italia, tutto cambia e si aggiungono anche magari dettagli, e questo poi è il bello, che trasforma poi un serial killer che uccide le coppiette in una leggenda.
Rimaniamo sempre oltre oceano. Un'altra leggenda sempre metropolitana riguarda la ragazza fantasma. Un camionista, un guidatore in queste grandi distese vede di notte una giovane sul ciglio della strada che fa l'autostop. Visto che l'ora è tarda, decide di darle un passaggio e chiacchierando, insomma raccontandosi di sé, la prima cosa le chiede: ma tu non hai paura di fare l'autostop a quest'ora? Quindi la ragazza è piuttosto sicura, però mentre noi raccontiamo abbiamo paura per lei, perché non si sa mai a chi chiedi il passaggio. Quando la fa scendere, a un certo punto non ci sono abitazioni e lei chiede lo stesso di avvicinarsi a un posto in cui non ci sono né case né luci accese. Lui la fa scendere e dice: io sono arrivata a casa. Sentiamo la canzone Red Sovine, Bringing Mary Home.
I was driving down a lonely road on a dark and stormy night, when a little girl by the roadside showed up in my headlights. I stopped and she got in the back, and in a shaky tone she said, "My frightened all alone there in the night. There was something strange about her. Her face was deathly white. She sat so pale and quiet there in the back seat all alone.
Insomma, cos'era successo, Matteo?
È successo che l'indirizzo a cui doveva recarsi la giovane autostoppista è il cimitero, e l'autostoppista è morta da 13 anni.
Mi vengono i brividi.
Sì. Io e Maura sempre l'abbiamo sentita da una persona, peraltro, che non è... non è il tipo di persona che viene ogni minuto a raccontarti fesserie, che millanta di aver fatto, visto, vissuto cose ai confini della realtà, tutt'altro. L'autostoppista in questo caso era un ragazzo, e le circostanze sì, effettivamente erano un po' diverse, ma l'abbiamo sentita, e probabilmente l'hanno sentita anche quelli che ci stanno ascoltando.
L'autostoppista fantasma.
Ebbene sì.
Comunque, sentite questa versione, che è una versione stereo in cui si sente ancora il frusciare, ci ha riportato proprio in questa ballads, come se fosse qui la piccola Mary.
Ebbene sì. Tra l'altro Mary è un nome che le leggende urbane amano molto. Per esempio c'è la famosa Bloody Mary, ovvero se tu davanti allo specchio dici per 5 volte, alcuni dicono 7, 3, eccetera, Bloody Mary, di seguito Bloody Mary arriva attraverso lo specchio e ti porta via.
Ebbene sì.
Anche qui chi, cosa, quando, perché è successo, però ci piace avere paura, per cui ce ne inventiamo queste cose e ci piace crederci.
Ci piace crederci, piace anche per esempio agli autori, nel senso che gli appassionati di horror avranno sicuramente riconosciuto nella ripetizione del nome un certo numero di volte Candyman, il film tratto dal dal racconto di Clive Barker, di cui tra l'altro uscirà adesso un remake, reboot, sequel, spiritual sequel, come si dice in questi tempi.
Lo stiamo appena, aspettando, diciamo, sempre per, esatto, la, diciamo, per la casa di
produzione. Appena saremo unlockati, lo faranno uscire. Il film è già stato fatto ed è girato da una regista questa volta.
Con la produzione, il produttore credo che sia Jordan Peele, per cui
sempre Blumhouse, sono... naturalmente, ci dà tante soddisfazioni.
E comunque tornando, sì, sempre. E tornando a questo, Bloody Mary e Candyman. Candyman e Bloody Mary. Dove inizia uno, finisce l'altro. Chi lo sa?
Ma Bloody Mary è una leggenda un po' senza tempo, perché la recitava, si può trovare a partire dal 600, insomma arriva un po' dappertutto, lo facevano le ragazze per cercare marito, lo fanno adesso con questa figura del Candyman, quindi è trasversale. Invece ci sono delle leggende proprio più vere, più attuali, che coinvolgono da una parte gli animali, dall'altra i bambini. Per esempio sentivamo Elio e le storie tese, che annunciavano anche il topo cane.
Il topo cane.
Sentite, sentite se le dicono tutte.
È un... Questo è che stiamo per lei. Tu come che fai di cognome? Scusa, per vedere se è la stessa persona. Anche a tuo cugino, quando ha avuto le emorroidi, gli è partito il tappo e ha ferito l'infermiera. Questa infermiera poi la conosco, perché mi ha soccorso quando da piccolo. Una volta mi hanno sparato e non sono morto, però hanno colpito il ragno che usciva in quel momento preciso dal tronchetto della felicità. Allora che ho fatto? Col mio amico coccodrillo bianco delle fogne di New York siamo andati a pronto soccorso a trovare dei nostri amici che si facevano togliere delle cose tipo arance, bottiglie, maniglie, porte, cani, munghi. Quando a un certo punto li si incontra, non ci potevo credere! Il mio chirurgo plastico di pronto soccorso preferito! Che giornata! Che giornata!
Quante soddisfazioni ci dà Aldo Baglio. I ragni che escono dal tronchetto della felicità, il topo cane che viene preso dalla nonnina o contrabbandato dal Brasile.
Il cucciolo messicano.
Il cucciolo messicano.
È nota come il cucciolo messicano, poi ovviamente viene localizzata, ma diciamo che la versione più famosa è quella americana. Si va in vacanza in Messico e sulla spiaggia si trova questo che sembra un chihuahua, un po' peloso, un po' scarmigliato, il pelo un po' scarmigliato. Se ne innamorano questi, non so, possono essere anche una coppia di ragazzi, ragazza e la ragazza, o un gruppo di amici, lo portano a casa. Quando lo portano dal veterinario c'è la tragica rivelazione: il cane è un topo.
Ma in una versione anche più cruenta, il cane è un animale feroce e crudele che azzanna sempre i propri proprietari.
Tipo un chupacabra, per dire, e lì sfumiamo nella criptozoologia.
Tipico, che non si ferma davanti a niente. Oppure c'è la storia del serpente, molto carino e molto affettuoso, che si sdraia sempre accanto al proprietario.
Interessante questo.
Ma ti dicono: no, non è perché come il gattino vuole stare vicino, vuole avere il tuo calore, ti vuole bene. No, è per prendere le misure. È vero. E a proposito di serpenti, anche se siamo tra, insomma, sempre nell'Emilia Romagna, tra l'agricolo e l'industriale, con i Modena City Ramblers c'è la famosa canzone dedicata alla fola del Magalas. Il Magalas è una biscia crudele, cattiva, che ne combina di tutti i colori.
State attenti, questa è una vecchia storia. È la storia del Magalas, una storia che gira tra Modena e Bologna, che parla di una biscia nera, enorme, cattiva e anche un po' molto incazzata, che d'inverno si nasconde e a marzo viene fuori, quando lo fa son cazzi per tutti. Nelle intenzioni della favola, ognuno ci vede quel che vuole nel Magalas. Comunque resta un biscione, una roba brutta, vedete voi.
Questa è Elena Fola, clapperle, clapessa, viene in campagna fra il verde e il gris. Adesso fra county, magga, scappessa, per fare paura e metter da vis. Se attenti quando vi si rende per la strada, che in game mai nessuno gira. E tutti i megar, tutti i grass, i campora dal Magalas. Magalas è una bessa clene di panera, e lungo si mette quel cugiva odd, inverno la slog in mezzo alla gera, mersa vincore di cas per tutti, l'ha visto in curti King l'Aldamera, chi in cantina travene per sotto. E tutti i soven, tutti i ple, adesso i disincle tournée.
farvi paura e mettervi in guardia. Gli abitanti del villaggio lo abbandonano per terrore del biscione. La storia arriva a Sassuolo, Vignola, Carpi, Soliera e in tutto il Modenese. Allora a questo punto uno di Cuneo, di Rossano Calabro può chiedere: ma io che cazzo c'entro? Perché? E da voi c'è molta gente in giro per strada la sera? So.
Foxa che bel vento, quella qui là, sperpora la pisa, i vini scaperba, in una pruvera, per escurasi, mentre cerchevo sempre il culterno. Io le baio, gatte cagni, tesi di gin e finta maras. Tutto scaperi dal Turion, per porra dal Magalas. La torre, stai tu quanti bianchi in tutta denis, stai tu tu, snurbaria go, sprete cantando, tutta briga ricca sizzicu, apri in usteria, una scuola in impianne, quasi buteghe, fin baladur. E tutti furbi, caion, sprecain, dal Turion.
Stasera facciamo il pieno da Aldo Baglio a Paolo Rossi, la Fola del Magalas. Ma state attenti, perché questo è un racconto che narra come, per paura di questa biscia nera e cattiva che ti mangia gli occhi, che ti mangia le dita, tutti nel paese scappano, si portano via gli oggetti, gli animali, i gatti e si rifugiano dentro casa in cima a una torre. E il paese è vuoto e deserto.
Questo guarda un po'.
Mi ricorda qualcosa. Quanta paura fa il Magalas?
Come diceva Arthur Miller, la paura fa fare strane cose.
Questa biscia nera come un cancro, di cui tutti hanno paura, e quindi quando arriva lo straniero in città la trova vuota e deserta.
E incominciamo ad arrivare a leggende metropolitane un pochino più paurose, più oscure, anche se poi cantate con un ritmo folk molto coinvolgente. C'è una, e poi la cosa bella anche delle leggende urbane è che a volte poi, per quanto siano leggende, per quanto non siano vere, ma hanno, portano dei cambiamenti nella realtà. Ad esempio, si parla del cosiddetto Bunnyman, cioè uomo coniglio, che in Virginia negli anni 70 avrebbe, cioè questa figura, quest'uomo vestito da coniglio che andava in giro con un'ascia a spaventare le solite coppiette nell'auto, e che avrebbe avuto origine da un manicomio che molti anni prima, stavano trasportando appunto i poveri alienati, il trasporto ha avuto un incidente, gli alienati sono tutti scappati, e questo, che non è stato mai preso, poi è diventato questa specie di Bunnyman, che prima ha fatto fuori un sacco di conigli appendendoli, poveri cristi, agli alberi eccetera, e poi si sarebbe trasformato in una sorta di wannabe assassino. Bunnyman non è mai stato preso, ma il ponte vicino al quale tutti lo vedevano ha cambiato nome e adesso è il Bunnymen Bridge.
Comunque la storia del coniglio terribile mi ricorda il coniglio del nostro amico Giacomo Garduni, che da Shanghai ci ha raccontato proprio questa, ci ha raccontato il suo...
Sì, Giacomo Garduni è sempre in agguato.
Tra l'altro è tornato in auge il suo libro, recentemente l'ho proprio visto nella scaffalatura di Top Seller, quindi anche i conigli rosa uccidono, e da Shanghai un saluto, perché siamo sempre presenti. Però questi racconti li sentiamo anche un po' lontani nel tempo e anche nello spazio, perché non ci coinvolgono direttamente. Invece ce ne sono alcuni che ci fanno un po' più paura, sempre rimanendo in tema di serpenti, bisce. Ma le vipere che venivano lanciate dagli elicotteri, vi dice niente?
Affascinante. Assolutamente, e chi se la dimentica?
Nella mia infanzia, ogni volta che passeggiavamo nei boschi, ci guardavamo, perché si raccontava che vuoi per una protesta animalista, per ripopolare le zone, vuoi per chissà quale perversa scelta, le vipere venivano lanciate piccoline dagli elicotteri in campagna o nei boschi. Quindi il pericolo arriva dall'alto.
Sì, viene da pensare effettivamente come poi sconfinano nella realtà. È una battuta di una puntata dei Simpson in cui si sta parlando di quanto i film siano importanti, quindi storia di finzione, siano importanti per Homer, e loro stanno parlando con Mel Gibson, che è la voce ospite, e Homer gli dice: io prima di Arma Letale 2 non avrei mai pensato che potesse esserci una bomba nel mio cielo. Adesso invece controllo ogni volta. E Marge dice: sì, lo fa. Allora...
Ma questo...
è un po' lo stesso meccanismo. Noi sentiamo una storia che ci colpisce, o la vediamo, e quella poi a un certo punto ci segue, se ci colpisce abbastanza, ci segue e addirittura modifica le nostre abitudini.
È vero.
Come... E poi la ripetiamo, siamo noi cioè noi la portiamo in giro. Io da bambina mi ricordo, e parliamo proprio della fine anni 70, per cui elementari, c'erano queste meravigliose cicche grosse, rosa, morbidose, succose, eccetera, finché un mio amico, mia amichetta, mi ha detto: ma lo sai che dentro c'è il grasso di topo, le fanno col grasso di topo. E questa cosa mi è rimasta talmente in mente che, oltre al fatto che io poi lo dicevo a tutti, la serpente, eccetera, ma che io poi ho smesso di mangiarle.
Ma sulle cicche ce ne sono di fantastiche. Anch'io sapevo che se tu inghiottisci una cicca ti si incolla alla parete dello stomaco e quindi non la puoi mandare giù. Ma sui bambini, quando ci hanno terrorizzato, un'altra raccomandazione era quella di non andare a dormire con i collant, perché sennò scoppiavano le vene delle gambe. Quindi io immaginavo schizzi di sangue dappertutto.
Un bagno di una carneficina via collant.
Queste io le trovo squisitamente horror, come se trattieni troppo la pipì ti scoppia la vescica.
Assolutamente, ogni tipo di fenomeno fisico tragico ha una sua versione peggiore nelle leggende metropolitane.
Io pensavo fossero vere, ma secondo me sono ancora vere. E un'altra è quella che se metti le dita nel naso ti si allargano le narici.
Questa non l'avevo sentita nemmeno.
Questa è vera.
È vera, lo sappiamo con certezza.
Questa è vera. Ma sui bambini veramente ne possiamo raccontare di ogni, anche quella che se mangi la cioccolata ti vengono i brufoli. Non è vera, ragazzi, io qui ufficialmente vi dico che non è vera, è una leggenda metropolitana.
E però è talmente diffusa che sembra, a volte addirittura dilaga e soppianta la verità. Non la affianca, la soppianta.
E sono queste protesi alla fine, no? Come nelle canzoni, perché rivolte ai bambini c'è anche rivolta ai cantanti.
Ma sì, per esempio, come dire, su alcuni cantanti, su alcune specifiche parti del loro corpo si è raccontato un po' di tutto.
Per esempio?
La lingua di Gene Simmons, avete presente i Kiss, secondo alcuni, e alcuni davvero ci credono, sarebbe la lingua di una mucca che lui saggiamente si è fatto impiantare in bocca.
E allora sentiamoli, Kiss con Lick It Up, leccalo tutto.
We'll be right back.
Shake It Up ci ha slinguazzati tutti.
Ci ha slinguazzati, non siamo più noi, veramente. È anche questo che è divertente delle leggende metropolitane, che davvero ti portano, c'è un effetto, giusto per essere un po' autoreferenziali, c'è un effetto what the fuck. Avevamo fatto una fantastica puntata che si intitolava What the fuck qualche settimana fa, che o ti rallegra la giornata o la oscura, perché alcune leggende metropolitane sono veramente molto dark, e sì, alcune sono più sembrano più vicine di altre.
Ma visto che abbiamo riso, scherzato, sfatato alcuni miti, adesso invece per gli ultimi minuti che ci restano voglio essere molto seria. Perché? Perché quelle che vi raccontiamo, come dicevate voi, ogni leggenda metropolitana poi effettivamente ha delle ripercussioni nella realtà e la cambia, vuoi con i comportamenti, vuoi con la percezione. E queste leggende capitano di solito nei momenti di inquietudine, in cui le sensazioni, le situazioni, anche il sistema si sfibra, quindi c'è più spazio per l'illazione, per il timore.
Certamente, in presenza, nei momenti di grande incertezza, aspettiamoci una nuova fioritura di leggende metropolitane, perché è anche una reazione naturale, forse.
Ma come le ambulanze fantasma che fanno il giro per le città durante il lockdown?
E quelle, chi può dire, nel senso, lì dipende forse da chi te lo racconta.
O come le storie in cui ci tengono a casa per mettere la linea 5G?
Ma qua, esatto, perché tu passando da un alligatore nelle fogne, puoi arrivare al 5G che ci ammazzerà tutti o che addirittura ha prodotto il Covid, a come dire, a deliri collettivi del genere QAnon.
Quindi io vorrei suggerire anche un altro film oltre a Urban Legends, che trovo di una incredibile attualità. Si chiama Robo Overlords, è del 2014 e tra gli interpreti ha Ben Kingsley, il Gandhi famoso, nonché attore a 9 stelle. Ma perché? Perché nel succo racconta della Terra che ha subito un'invasione aliena. Siamo dominati dai robot, ma gli esseri umani sono tenuti a casa in un lockdown quasi perenne, non si può uscire se non autorizzati, chi esce viene vaporizzato. E tutto questo perché? Perché uno a uno ogni persona, ogni essere umano viene scannerizzato, i suoi ricordi vengono assorbiti e il fisico viene polverizzato nel nulla. Quindi ci sarà qualcosa di vero in questa leggenda?
Dovremmo chiederla a Ben Kingsley, forse.
Robo Overlords.
Ebbene, sì, no, effettivamente, ma adesso stavo facendo un'associazione un po' così, visto che dal 2020 siamo ormai abituati ad aspettarci di tutto, l'unica cosa che manca ancora è un'insurrezione di robot assassini. Adesso, anche senza, sì, lo sbarco degli alieni, sì, ma anche una bella insurrezione di robot assassini, effettivamente a questo punto ci starebbe come il calcio sui macaroni.
Ma se noi possiamo interpretarla come insurrezioni, se guardiamo intorno, attualmente delle insurrezioni ci sono, non so se sono proprio robot, ma sicuramente sono senza mente, senza cervello.
Assolutamente, ne stiamo vedendo anche troppe. E anche lì torniamo a quella citazione che spero sia di Arthur Miller, la paura fa fare strane cose.
Quindi sono tempi inquieti, e anche se ci sembra un giorno normalissimo nella nostra vita quotidiana, come raccontano i Beatles, tanto normale non è. I saw the photograph.
like the comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup, and looking up I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat, made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke, and somebody spoke and I went into a dream.
In the life dei Beatles, quando nella vita di tutti i giorni irrompe l'irrazionale.
L'irrazionale è anche la razionale teoria che appassiona tantissimi, non soltanto fan dei Beatles, secondo cui Paul McCartney sarebbe morto nel 66 e da allora quello che abbiamo visto è un suo sosia.
Neanche ritrovato. I Beatles scappano alle leggende urbane. E tra l'altro c'è anche una testimonianza, perché da Paul diventa Foul, il falso Paul.
Assolutamente, c'è di tutto. È una branca del complottismo, del cospirazionismo, delle leggende metropolitane, che ha una vita tutta sua, va anche oltre gli alligatori. Cioè, oltre gli alligatori c'è Paul.
E quindi siamo arrivati ormai alla fine di questa insolita e stravagante puntata, che dalle leggende urbane degli anni Ottanta, che ancora vivono o che noi abbiamo creduto vere nella nostra adolescenza e nella nostra giovinezza, invece all'inquietudine contemporanea.
Assolutamente.
E ricordiamoci che comunque queste sono favole che ci accompagnano, che ci ammoniscono di fare o non fare certe cose. E la cosa comunque per me più bella è che anche nelle nostre città, anche dentro i nostri palazzi di cemento, anche tutti collegati in rete, abbiamo a disposizione ogni genere di informazione, anche di informazione corretta, ma allo stesso tempo cerchiamo il mistero, cerchiamo quella cosa strana, bizzarra, particolare, è come se ne avessimo bisogno. E la rete ci aiuta a vedere a volte a decidere il vero e il falso, ma ricordiamo che c'è il fake news e ci sono caduti anche fior di giornali e giornalisti. Anche le fake news potrebbero essere considerate come delle leggende metropolitane che vengono poi disseminate, ma la rete serve proprio anche per diffonderle, per cambiarle. Comunque sia, siamo sempre in una terra selvaggia, sia che siamo in una città, sia che ci troviamo in un borgo, in un bosco, ovunque.
Popolato di storie.
E noi, insomma, io vi ringrazio, e con Maura e Matteo e il nostro regista Mauro Tosi, da Radio Atlanta vi invitiamo sempre a tenere alta la guardia, ad osservare, ascoltare, riflettere, leggere, vedere film, fare tesoro in questo periodo, lungo periodo che ancora ci aspetta, ma noi vi terremo sempre compagnia con le nostre storie horror e con i nostri warning. State attenti alle fake news. Francesco Gabbani, Pachidermi e Pappagalli.
Lo sai che tutto il mondo è chiuso in un display? Il DNA dell'umanità viene da lontano. Che ogni tre respiri sciogli due ghiacciai. Il telefono ci spia, sono della CIA, il silenzio è d'oro. Sai che Gandhi era un massone, i Beatles un'invenzione. E che Adolfo si è salvato, il Titanic ma è fondato.
stato le catastrofi naturali, tutta colpa dei templari, scie chimiche e marziani, rettiliani. Oh my darling, sono solo al mondo mentre tu mi parli e provo a concentrarmi. Oh my darling, fortuna abbiamo punti fermi e saldi, pachidermi e pappagalli. Oh my darling, pachidermi e pappagalli. Oh my darling. Sai, la terra è piatta e dominata ormai dalle lobby gay, da banchieri ebrei, un padrone solo. Marilyn ed Elvis vivono alle Hawaii, hanno aperto un bar che si chiama Star, fanno affari d'oro. L'uomo è stato già clonato, fatto pezzi resuscitato, si può campare a fieno, peggio il latte del veleno. Non esiste prova alcuna dello sbarco sulla luna, le piramidi egiziane sono marziane. Oh my darling,
sembrerebbe che possa vivere.
Marilyn ed Elvis vivono alle Hawaii.
Dichiarazione shock. L'uomo è stato ufficialmente clonato.
Oh.